Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
I greci si sentono parte e momento della più grande e generale natura, crudele e insieme divina. Si sentono momento di questo eterno e irrefrenabile fluire, ove non vi è differenza fra bene e male, allo stesso modo in cui il dolore si volge nella gioia e la gioia nel dolore. Il dolore, si dice, è universale, ma è proprio vero che sia così. Un induista soffre in modo diverso da un cristiano, questi diversamente da chi non crede. Se così è, l'esperienza effettiva del soffrire è data dalla tensione tra il senso, a cui sempre in ogni caso si appartiene, e il non senso che il dolore produce. Il dolore, infatti, lacera la ragione, costringe l'uomo a interrogarsi su di sé. Perché a me? Cosa ho fatto per meritare questo?
Interrogativi eterni, possiamo dire, affrontati dal filosofo italiano Salvatore Natoli nel suo libro intitolato L'esperienza del dolore, sottotitolo Le forme del patire nella cultura occidentale, pubblicato da Feltrinelli. Già professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Milano Bicocca, Natoli ha dedicato vari libri al dolore, fra cui La politica e il dolore, Dialogo su Leopardi, Natura, Poesia, Filosofia, fino a L'esperienza del dolore nell'età della tecnica. Del dolore ha fatto un perno della sua riflessione e ricerca filosofica sul linguaggio del soffrire. Il dolore, egli infatti afferma, diviene sostenibile se diviene dicibile. E dentro questa meditazione sul dolore è maturata anche la sua riflessione sulla felicità, concentrata soprattutto nel suo libro intitolato proprio La felicità. E così egli prosegue la sua riflessione proprio sul senso del mondo. Scrive: «Le cose si inabissano e l'enigma del male irrompe in tutta la sua atrocità. Eppure mai, come nella sofferenza, si cercano parole per dare senso all'insensato e, bene o male, le si trova». E proprio queste parole ascolteremo fra poco da Salvatore Natoli, subito dopo l'intermezzo musicale. Diamo innanzitutto il benvenuto al filosofo Salvatore Natoli nello studio RSI di Milano. Professor Natoli, entriamo nel mistero del dolore con una frase del suo libro L'esperienza del dolore che dice: «Abbiamo preso a soffrire nel momento stesso in cui abbiamo cominciato a vivere».
Il dolore in senso lato, e noi lo sperimentiamo per molti versi già nella nascita, nella separazione. Quello che si dice è il trauma della nascita. Però la cosa da sottolineare è che il dolore attraversa sempre la nostra vita nelle diverse forme, però è un lusso che si permette il vivente. Cioè, essendo il dolore distruzione e negazione, intanto è esperibile perché c'è la positività della vita. Se non c'è la vita, non ci può essere il dolore. Quindi il dolore contraddice la vita, ma la vita è più originaria del dolore. E la ragione per cui il dolore lo si supera è che la vita si vuole più di quanto il dolore la contraddica, e si vuole fino a che può, perché poi la caratteristica fondamentale è che dell'essere umano, che è questa vita iniziale attraversata dal dolore, ma che è segnata inevitabilmente verso la morte. Però è importante notare quello che diceva Epicuro, che quando c'è la morte sparisce anche il dolore. Quindi la vita è sostanzialmente una lotta tra le potenze della vita e le contraddizioni che la limitano.
Come abbiamo ascoltato nella breve lettura iniziale, lei parte dai greci, dalla filosofia greca, per aprirci le porte verso un'analisi, una riflessione sul dolore. Ecco, qual è stato il contributo dei filosofi greci nella comprensione del dolore, professor Natoli?
Il greco ha capito, ha sperimentato, ha visto che la natura è generazione ed è distruzione. Però ci sono due parole importanti per capire il punto di vista greco che significano tutte e due vita. Una è zoe, e zoe, da cui zoon, animale, è sostanzialmente la vita che si riproduce sempre attraverso ogni morte. Nessuna morte ferma la vita. Quindi i greci avevano anticipatamente visto il principio di Lavoisier: nulla si crea, tutto si trasforma, nulla si distrugge. E quindi da questo punto di vista la vita in tutte le sue trasformazioni è immortale, non finisce mai, si trasforma costantemente. Però non è una cosa generica la vita. La vita genera forme, un fiore, una pianta, un uomo, genera forme particolari che nascono dalla vita, muoiono e ritornano nel ciclo. Però queste forme particolari hanno un loro tempo. E quindi l'altra parola, bios, e bios vuol dire la vita individuale. Allora, nella eternità della vita ci sono le vite individuali e quelle sì che muoiono, però sono anche vita e quindi vivono. E quindi cos'è la vita degli uomini? Come accennavo prima, è sempre una battaglia tra vita e morte. E quindi la vita è una lotta. E la concezione eroica che avevano i greci nasceva dal fatto che comprendevano che questa vita è lotta.
Ma il dolore, lei stesso ha scritto, è anche universale. Ecco, come cercare di comprendere filosoficamente la dialettica fra dolore personale, quindi del singolo, e dolore universale di tutti?
C'è un aspetto per cui il dolore individuale e il dolore universale fondamentalmente hanno una singolare coincidenza. Uso due espressioni: tutti e ognuno vogliono dire la stessa cosa, solo che quando si dice tutti si considerano gli individui nel loro insieme, quando si dice ognuno si specifica la singolarità dei tutti. Quindi ogni vivente, ogni bios ha il suo dolore, perché ogni vivente è nel gioco della esistenza, nella sua crudeltà ma anche nella sua felicità, no? Nella sua forza espansiva e anche nella dimensione distruttiva. Quindi ogni ente naturale, direi di più, non solo l'uomo ma anche la natura soffre. La prima entità vivente, la pianta, che ha le caratteristiche per molti versi dell'umano, no? Cioè nasce, cresce, muore e si nutre, l'appassire di una pianta. Ci sono le piante dalla vita di un giorno. Ecco, allora, da questo punto di vista, in questa costante tensione tra vita e morte che ogni ente naturale è, noi possiamo parlare di un'universalità. Cioè, a fronte della vita c'è sempre qualcosa che la contraddice. Per un lato la distrugge, in alcuni casi il dolore la stimola, perché non sempre la distrugge, in taluni casi la stimola. Allora, da questo punto di vista il dolore è concepibile come il dolore del mondo. In questo senso è singolare e universale insieme. Tutti, ognuno.
In che modo e quando, professor Natoli, gli uomini, attraverso il linguaggio e la riflessione filosofica, hanno saputo interpretare il soffrire?
Ecco, questa è una dimensione invece in qualche modo culturale. Nel senso che dinanzi a questa esperienza di qualcosa che ti consuma, che ti distrugge, gli uomini si sono sempre posti il problema: ma che senso ha? Anche i greci: perché il vivente deve patire? Beh, intanto in ogni vivente è scritta la morte. Il dolore è un'anticipazione della morte. E quindi i greci dicevano: ma questa è una domanda mal posta, perché la sofferenza c'è. Allora, come affrontarla? Cercando di reggere, di essere forti in essa, cercando di respingere il dolore finché ce la facciamo e di saperlo sopportare quando non ce la facciamo più. Questa è la dimensione greca. Poi la tradizione del tardo giudaismo e soprattutto del cristianesimo ha messo in piedi un'altra dimensione, un'altra visione. Il dolore non è naturale. Noi soffriamo perché il peccato ha ammalato la natura. Quindi ciò che è importante per eliminare il dolore è togliere il peccato. E quindi la dimensione della sofferenza è stata vissuta nella dimensione della redenzione. Poi le modalità attraverso cui questo peccato può essere cancellato nella storia del cristianesimo sono le più varie, no? Ma che il risorto, per stare al cristianesimo, riscatta l'uomo dal dolore e dalla morte, è questa la fede cristiana. Allora, dal punto di vista del cristiano, il dolore è eliminabile, non ora, ma alla fine sparirà. Mentre per il greco la dimensione è antropologica, cioè l'uomo deve sempre fare i conti col dolore nella doppia forma o di respingerlo o di sapere soffrire. Queste sono le forme del patire, dico io, nella cultura occidentale, sì, perché la tradizione greca e cristiana sono le grandi fonti della tradizione occidentale. Ma per esempio il dolore lo interpreta in un altro modo anche il buddista.
Sì.
Allora qui vengono fuori le differenze culturali, cioè ognuno vive il dolore a secondo della cultura in cui questo dolore trova la sua spiegazione. Quindi un buddista vive in modo diverso di un cristiano, in modo diverso di un confuciano, in modo diverso da un greco, questo suo dolore, perché lo legge dentro un orizzonte che assegna a questo dolore un significato. Quindi il dolore come danno è universale, ma il senso che si dà a questo danno è diverso a seconda delle diverse culture.
Certo, e quindi questa è l'interpretazione del dolore che danno la filosofia, che ha le varie religioni, le varie culture.
Prima la filosofia, poi anche le religioni.
Ecco, ma il tempo, ecco, come può il tempo modificare la concezione e la percezione del dolore?
La situazione ha diversi aspetti. Intanto, quanto dura il dolore? Perché c'è un dolore a tempo. Un mal di testa va via, specialmente oggi, no? Quindi fondamentalmente il dolore attraversa la vita, non risucchia la vita. Quindi il dolore è fatto anche di fasi, sparisce. Ci sono invece tipologie di dolore insistenti, persistenti. Può essere la cronicità, può essere un dolore dell'anima, un turbamento psichico. E allora qui diventa diverso il modo di sopportare il dolore e anche la diversità del tempo. Qual è il tempo del sofferente? In base a cosa lo misura? Allora qui, per esempio, ci sono dimensioni profonde, il sentirsi inchiodato, e quindi il tempo che passa inerte mentre gli altri vanno per il mondo. Può capitare che il dolore ti faccia sentire il tempo più lungo, perché quando uno soffre vorrebbe soffrire il meno tempo possibile, e quindi il tempo si allunga sotto la sofferenza, si allunga, nello stesso tempo perde futuro. Ecco, quindi diciamo che siccome l'uomo è fatto di tempo, e il dolore interviene a diverso modo nella scansione della propria temporalità.
E in che modo la filosofia può aiutare l'uomo a riuscire, nonostante il dolore, a portare a compimento una vita?
Ecco, la filosofia, se la intendiamo nel senso profondo come un amore per la sapienza, ecco, la filosofia cerca soprattutto di far maturare nell'uomo la consapevolezza della propria finitezza, la consapevolezza della propria mortalità. Quindi vivere fondamentalmente vuol dire due cose: uno, aprirsi al mondo, e quindi valorizzare tutte le sue possibilità, sviluppare tutte le sue risorse, che è la dimensione della felicità. Dall'altro lato, la caratteristica del sapere soffrire, nel senso che non sempre la sofferenza può essere un impedimento alla propria realizzazione, ma come andando in una strada si trova un sentiero sbarrato, allora se ne ricerca un altro e magari lo si trova. E quindi da questo punto di vista il dolore, per un lato, inibisce, per l'altro può aprire orizzonti inediti, certo, quando non è forte e distruttivo, perché quando è forte e distruttivo ti abbatte, no? Quindi la filosofia è quella sapienza che tiene conto della finitezza dell'uomo, che tiene conto che il dolore appartiene alla finitezza dell'uomo, che appartiene alla vita, e quindi bisogna avere un'abilità a sostenerlo, cercando di liberare il più possibile la dimensione della vita contro ciò che la contraddice, e quindi trovando nello stesso dolore spunti di riuscita. E questa è la dimensione filosofica.
E c'è anche un'etica del dolore, cioè quella capacità di saper condividere la comune sofferenza fino a farsene reciprocamente carico. Ecco, in che modo, professor Natoli?
Ecco, questo, la dimensione della propria finitezza. Noi siamo esseri finiti, però se tutta la comunità umana si facesse carico reciprocamente, non solo del dolore ma anche della gioia, ci sarebbe un sovrappiù che permetterebbe a tutti di avere maggiori benefici. Se si condivide non solo la sofferenza, se si condivide la stessa felicità, si accresce la potenza degli uomini. Ed è quello che diceva Spinoza: nulla è più utile all'uomo dell'uomo stesso. E usava questa espressione bellissima, homo homini deus, ogni uomo sia Dio per l'altro uomo. Ecco, questa è la modalità attraverso cui si può meglio gioire e si può trovare compagnia nel soffrire.
E quindi non homo homini lupus, infatti, l'altra faccia della filosofia.
Infatti quando Spinoza usa l'espressione homo homini deus, si oppone a quella hobbesiana homo homini lupus.
Ecco, nel dolore, professor Natoli, forse si può anche scoprire la propria forza, ma di solito nulla più del dolore svela la fragilità dei singoli e manifesta, come le scrive nel suo libro, la comune esposizione all'imponderabile. Ecco, in che senso, professor Catone?
Nel senso che la dimensione del dolore, sì, certo, appartiene alla vita, ma per ogni singolo uomo è un accadimento, cioè il dolore accade. E quindi un fatto è sapere in generale, constatare che la vita è attraversata più o meno sempre dal dolore, un fatto è patire un dolore. Tu stai bene a un certo momento, una tegola addosso, certo. No, questo è l'imponderabile, e l'imponderabile appartiene alla nostra finitezza, non possiamo prevedere tutto. E allora qui c'è l'etica individuale, nel senso che, dicevo, è l'etica della virtù, cioè sapere reggere a fronte della sofferenza, no? Diventare protagonisti del proprio dolore. E dall'altra, lo abbiamo già detto, quella della condivisione di cui parla Leopardi, cioè la catena umana. Dinanzi alla natura matrigna, in questo caso, gli uomini devono allearsi, fare forza insieme e sostenersi.
Tuttavia, da questa imponderabilità del dolore, dentro la ricerca filosofica sul dolore, lei matura la riflessione sulla felicità. Ecco, per quali vie e a quali approdi?
Dunque, la mia riflessione sulla felicità è nata dentro all'esperienza del dolore. E la dimensione con cui ho affrontato questo problema non è quella comune, cioè la felicità come uno stato d'animo, ma come un sentimento. Ma è partita dall'idea, dalla constatazione di cui prima parlavo, che il dolore può essere più o meno ricorrente nella vita, ma la vita è più originaria del dolore. E quindi da questo punto di vista la nostra potenza vitale è la ragione e la radice della nostra felicità. Ed è questa la ragione per cui, nonostante il dolore, noi non vogliamo rinunciare alla vita. Questo è il segno evidente che la vita è più potente della morte. Della morte che, quando sarà incontrata, non sarà mai vissuta, perché non ci saremo noi. E quindi la felicità è la capacità di sapere trarre dal nostro tempo il meglio e il più di gioia possibile. E allora, per fare questo, è necessario, appunto, avere virtù. Nel senso dei greci, arete ha la radice ar, da cui viene il latino ars. La virtù è l'arte di sapersela cavare delle difficoltà. E quindi, da questo punto di vista, il virtuoso può essere felice. La felicità come sentimento, beh, quella è passeggera. Lo sanno tutti che non dura, ma la virtù, quando l'uno l'ha conquistata, ci rassicura nella nostra fortezza.
Oltre alla filosofia del dolore, nella sua riflessione emerge, come dicevamo prima, un'etica del dolore, in cui il richiamo iniziale ai greci, che abbiamo prima ascoltato, oltre a una doverosa necessità storica, indica un modello da reinterpretare. Ecco, con quali esiti, professor Natoli?
La dimensione greca, il modello da reinterpretare, è sostanzialmente essere all'altezza delle difficoltà. L'eroe greco non è un playboy, è quello che esce vittorioso dalle ferite. Ulisse è sapiente perché molto ha sofferto nel cuore. E quindi la sofferenza può essere per l'uomo una forma di affinamento. Allora il greco ci dice che preservare la propria forma contro quello che la dissolve è il compito e il valore dell'uomo per essere uomo.
Per approfondire le tematiche storiche, filosofiche ed etiche che abbiamo affrontato col filosofo Salvatore Natoli, utile è la lettura del già citato suo libro L'esperienza del dolore, sottotitolo Le forme del patire nella cultura occidentale, che è in qualche modo l'approdo finale, almeno finora, della sua riflessione filosofica sul dolore. La parola efficace della tecnica, egli scrive, per un verso ha alleviato il dolore, ma per un altro può creare delle condizioni di vita per cui la stessa tecnica controlla il dolore senza togliere la malattia, creando così un'esistenza prolungata. Questo accade a partire dal Settecento, ma ancor più nel corso dell'Ottocento, quando la tecnica è stata sempre più associata alle filosofie del progresso. L'altro libro di Salvatore Natoli, importante per queste tematiche, è il già citato La felicità, che analizza la vita degli affetti. Un filosofo che fa filosofia, dunque, Natoli, parlando del mondo, come testimonia ancora un altro suo libro molto interessante che si intitola Stare al mondo, che significa stare nell'aperto, che è spazio del movimento umano, delle sue tensioni e protensioni. Si tratta la sua di una sorta di genealogia della ragione, d'insieme di una filosofia dell'azione, in cui il filosofare è sì lavoro del pensiero, elaborazione di teorie, ma anche e soprattutto un ethos, un modo di vivere, di impegnarsi nell'esistenza, come dimostra uno dei suoi ultimi libri intitolato Perseveranza, edito da Il Mulino. Quasi una fede, la perseveranza è, nei termini dell'autore, un modo di realizzarsi. Da Antonio Ria un cordiale saluto e buona lettura.